O Padre, ciò che tu ci chiedi è affascinante ed anche esigente. Ci domandi continuamente di fissare lo sguardo su tuo figlio. Ce l'hai detto nel battesimo, al Giordano, lo hai detto e lo hai ripetuto di nuovo nella trasfigurazione. Questo è il figlio mio, l'eletto. Ascoltatelo. Tu ci mostri l'esempio che ci hai dato in Gesù perché noi lo seguiamo, dobbiamo guardare a Lui. Aiutaci a non perderlo di vista, aiutaci a fissare lo sguardo sul suo amore senza confini, sulla sua capacità di dono che non si ferma di fronte a nulla. Ti ringraziamo perché in Lui noi vediamo la Tua misericordia, la Tua tenerezza, la Tua cura per ciascuno di noi. Signore Gesù, ciò che Tu ci vai proponendo non è né facile né semplice, ma è ciò che può riempire veramente la nostra vita. Sei Tu che ce l'hai detto. Senza di me voi non potete fare nulla. Noi sappiamo che con te però possiamo fare tutto. Per questo ancora una volta noi ti chiediamo di darci quel poco di fede che è necessaria per il nostro cammino, perché diventiamo veramente figli, perché impariamo ad andare oltre le nostre miserie, i nostri limiti, le nostre povertà. Ancora una volta ti chiediamo di donarci la forza dello Spirito Santo e a te Spirito Santo noi chiediamo vieni nel nostro cuore, riempi la nostra vita, donaci i tuoi 7 doni, ne abbiamo bisogno, vieni a rafforzarci, vieni a incoraggiarci, vieni a sostenerci. O Maria, tu che sei colei che ha vissuto e che vive nell'amore del Padre e che ci insegna una gratuità totale di risposta, donaci di essere veramente servi che vivono la gratuità, che vivono il disinteresse e ancora più che servi, figli che amano senza esigere di essere riamati. Amen. Siamo al versetto 7 del capitolo 17 e dopo aver visto ciò che Gesù ci ha detto a proposito della inevitabilità degli scandali, cioè di questi inciampi che ci sono e che noi poniamo anche sul cammino di coloro che ci stanno accanto, quante volte noi diventiamo occasione di male. Facciamo cadere gli altri nel male, magari per superficialità, non si tratta di dire esiste non soltanto il male fatto macchinando, è quello che viene chiamato il male cercato, voluto e quindi c'è una sorta di premeditazione, no? Ma è qualche volta il male preterintenzionale, quello che viene chiamato più che colpevolezza è la colposità, così almeno nel diritto, no? Quando si dice omicidio colposo, cioè ho ammazzato qualcuno, ma l'ho ammazzato perché questo mi ha attraversato la strada senza preavviso, perché mi è passato davanti così, perché non è che l'ho fatto apposta. Quindi non sono quelle cose premeditate, dove c'è premeditazione c'è colpevolezza e quindi c'è imputabilità, dove c'è invece semplicemente colposità, c'è semplicemente magari superficialità, sbadataggine o da una parte o dall'altra, per cui uno che passa col rosso non lo fa perché vuole ammazzare qualcuno, ma perché magari crede di farla franca, poi passando col rosso in realtà investe un pedone che in quel momento sta arrivando, quindi si tratta di qualcosa di non premeditato, di non voluto, non è che uno si è messo dietro l'angolo e dice se appena che passa il prossimo pedone lo prendo sotto. E quante volte anche noi facciamo il male così, quindi lo scandalo è anche un far cadere un altro, ma così, ma perché c'è la superficialità, perché non ci ho badato, perché non ho fatto discernimento su quello che stavo facendo, perché non ho valutato bene le cose che stavo facendo, e quindi quando esiste un male che entra nella nostra vita a causa della nostra incapacità di discernimento. Queste nostre povertà che spesso ci tradiscono, chiamiamolo superficialità. E quindi è una situazione che noi conosciamo bene, l'abbiamo visto, e Gesù dice appunto state attenti, cioè state vigilanti per non travolgere anche senza volere qualcun altro, per non essere poi strumento di male nella vostra vita. Quante volte penso anche a genitori che fanno le cose a fin di bene. Ora, le cose a fin di bene non si fanno, si fa il bene. Il Signore non ci chiede di fare le cose a fin di bene, ci chiede di fare il bene. Non esiste la guerra a fin di bene, non esiste il male a fin di bene, non esistono le cose cattive a fin di bene. Esiste il bene e basta. Allora qui Gesù ci mette in risalto, lì abbiamo visto stamattina come Gesù ci mette in guardia, state attenti, state vigilanti. E poi ci ha messo, dopo averci detto che questo male esiste, che è inevitabile e che quindi spesso noi ne siamo strumenti, ci chiede anche di usare misericordia. Da una parte la più grande misericordia in fondo è la correzione fraterna, gli voglio così bene che non voglio che mio fratello rimanga dentro nel male, questa correzione fraterna che è una specie di potremmo dire è un collaborare con Gesù all'esorcismo. Che cos'è l'esorcismo? È scacciare il male dal mondo, il male con la M maiuscola. Allora questo sgridare il male è una specie di esorcismo, tu collabori all'esorcismo con Gesù, l'abbiamo visto. E soprattutto se questo male è così invadente e così penetrante nella tua vita, devi avere la pazienza con l'altro, perché bisogna dargli tempo di crescere. Se sbaglia sette volte gli perdoni, cioè continua a perdonare come fa il padre con te, un padre che non si stanca mai, che ti vuol bene non a ore, ma che ti ama in maniera piena, totale, senza pentimento, con continuità. E quindi è chiaro che tutto questo come si può fare? Questo si può fare solo con la fede. Se non hai fede, se non hai il Signore accanto a te, se non tieni la sua mano nella tua, nella sua, se lui non tiene la sua mano nella tua e tu la tua nella sua, non farai molta strada. Certo che con lui allora si sradicano anche dei grandi gelsi, allora si superano anche grandi ostacoli, ma senza di lui non puoi fare molta strada. E ora Gesù va avanti a parlare agli apostoli. Il discorso è chiaramente apostolico, sta parlando di servo, vi ricordate che è uno dei titoli che vengono dati agli apostoli. Qual è quel servitore saggio e avveduto a cui il padrone consegnerà tutti i suoi beni? Il servo è uno dei cinque titoli che Gesù dà ai suoi, all'inizio sono discepoli, poi apostoli, poi servi, poi amici e poi diventano fratelli. Ma il servo è proprio uno dei titoli più alti che veniva dato nell'Antico Testamento ai collaboratori di Dio. Servo vuol dire collaboratore fidato, non è lo sguattero, non è quello che lava i pavimenti il servo. Nell'Antico Testamento il servo è l'amministratore delegato, è colui che ha in mano tutti i poteri, il padrone gli dà tutto il potere, i famosi cinque talenti, no? Di cui parla San Matteo, oppure le 10 mine, cioè tutto quanto ho, il talento non era mica una monetina, ve l'ho detto che il talento erano 34 o 35 kg d'oro d'argento, quindi uno che dà 5 talenti, poi 2, poi 3, quindi uno che possiede 8 talenti è un riccone, quindi questo padrone che dà in mano ai suoi collaboratori fidati tutto quanto ha, tutti i suoi beni. Pensate che la guerra di Giudea è stata fatta per il furto di 6 talenti, quello che ha scatenato la guerra di Giudea nel 66 dopo Cristo, avevano gessi o floro, avevano rubato dal Tempio di Gerusalemme 6 talenti, sei talenti non erano mica 6 monetini, non erano mica 6 euro, ma erano, fate 35 chili d'oro moltiplicati 6, non è poco, ce n'era abbastanza per fare una guerra. Ecco, ora qui si viene a parlare di servo, quindi sono coloro che collaborano con Gesù, i miei servi fidati, e poi si parla di due azioni che sono tipiche dell'apostolo. Sentite, chi di voi se ha un servo ad arare o pascolare il gregge? Due azioni tipiche dell'apostolo, arare e pascolare. San Paolo dice, Paolo ha arato, Apollo ha seminato, ma colui che fa crescere è solo Dio. Sono due azioni dell'apostolo, arare, che vuol dire la predicazione, e che vuol dire preparare la catechesi, la predicazione, e poi seminare, il battesimo, e poi pascolare, ricordate che è una dei verbi, che è una delle azioni che Gesù attribuisce a Pietro, pasci le mie pecorelle, arare o pascolare, è proprio il verbo pomaino in greco, perché esistono due verbi che vengono usati da Gesù nel capitolo 21 di San Giovanni, quando dice pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle. Sono due verbi che vengono tradotti purtroppo in italiano con lo stesso verbo. Il primo verbo invece è prenditi cura, e il secondo è pomaine, che vuol dire invece proprio pascolare. Pascolare vuol dire portare al pascolo, nutrire, sostenere. Allora quindi Gesù si sta, mentre prima aveva parlato, vi ricordate, ai discepoli, parlando degli scandali, adesso più tardi gli apostoli hanno detto aumenta la nostra fede, Gesù rivolgendosi di nuovo agli apostoli, perché li chiama servi, e poi perché esprime i due verbi dell'apostolo, sta dicendo qualcosa che in qualche maniera ci stupisce un po'. Comincia a dire, chi di voi, sta facendo un discorso umano, no? Ancora una volta una parabola. Dal punto di vista umano, sembra dire Gesù, non c'è nessuno che si senta obbligato nei confronti del proprio servo. Cioè, se un servo ha fatto tutto il suo dovere, dal punto di vista umano il padrone non deve dire, oh che bravo, hai fatto il tuo dovere, ti darò la medaglia, hai fatto il tuo dovere, insomma, tu ti sei stato assunto per fare l'amministratore delegato, e quando hai fatto tutto ciò che ti è stato dato, hai fatto esattamente il tuo dovere. Però c'è anche qualcosa di più, perché penso che ci sia qualcosa di più, vediamo un po'. Quindi se ha un servo ad arare o a pascolare, quindi queste azioni che sono tipiche dell'apostolo, il gregge gli dirà, quando rientra dal campo, vieni, mettiti subito a tavola. Cioè, non ricevi subito un premio. Io ho messo come titolo di questo piccolo brano, per chi e per che cosa fai il bene. Cioè, in fondo, se un uomo, quando fa il suo dovere, deve essere soddisfatto di averlo fatto, e non c'è bisogno di ricevere premi per il dovere fatto bene. Viene in mente un film molto bello intitolato Il pranzo di Babette, dove c'è una donna la quale spende tutti i suoi averi per preparare un pranzo straordinario per 12 persone. E spende tutto e tutti le dicono, e poi tra l'altro queste persone non sanno neanche apprezzare il pranzo, perché lei dà lo champagne e dice ma deve essere una specie di succo di frutta, un nuovo qualità di succo di frutta, dà dei cibi succulenti e questi lo guardano, questi cibi mangiano, e poi ecco, avviene durante il pranzo tutta una trasformazione, e quando le dicono ma Babette, ma voi avete speso tutti questi soldi, tutto quello che avevate per noi, per 12 persone, e lei dice, ma perché l'avete fatto? Lei dice, un artista non è mai povero. Cioè, se tu hai fatto bene il tuo dovere, se tu hai fatto bene, contento delle cose che facevi, quello che hai fatto, le cose che hai fatto sono già il tuo premio. Un artista non è mai povero. Cioè, è bello pensare, questo è il senso della gratuità. In fondo qui siamo di fronte a questo senso della gratuità. Ora, noi uomini ci possiamo aspettare un grazie, ma tu non lo devi fare per il grazie, perché una volta che hai ricevuto il grazie, sei stato pagato, devi farlo per qualcosa di più. Notate bene che qui viene fuori uno degli aspetti di Gesù che mi affascinano di più, e che io vedo sempre più presente nella mia vita di foyer, che vedo presente in quello che Marta Rubin diceva, quando ripeteva le parole che Gesù aveva detto a lei. E questo aspetto di Gesù, nella vita di Gesù, è andiamo altrove. Che cosa voglio dire? Ricordate quando Gesù, nel Vangelo di Marco, siamo proprio all'inizio del Vangelo di Marco, quando Gesù ha fatto tutto di bene, ha fatto tante cose, ha cominciato a entrare nella sinagoga di Cafarno, ha scacciato il demonio, poi esce, entra nella casa di Pietro e poi risuscita mette in piedi la suocera di Pietro, e poi dopo c'è tutta una serie di miracoli sul far del tramonto, eccetera, eccetera. E a un certo punto al mattino lui si alza presto, va a pregare, gli apostoli lo vanno a cercare e dicono, maestro, tutti ti cercano, e Gesù dice, andiamo altrove. Io vedo in queste parole di Gesù, andiamo altrove, l'invito a superarti sempre, a non ripetere sempre le stesse cose, cioè ad andare oltre il buon senso. Cioè il nostro rischio è quello di fermarci al buon senso. Fermati lì, fai le cose che fanno tutti. E Gesù ti dice sempre andiamo altrove, ti dice prendi il largo, ecco qui la nave, no? Prendi il largo, cioè vai altrove, non fermarti lì dove sei. Vai oltre, questo Gesù che ti spinge ad andare oltre, non il buon senso, non le cose che fanno tutti, non, e in fondo, perché dicevo che è facendo un confronto con quello che sempre Gesù diceva a Marta, sto per fare con te qualcosa di nuovo, sto per fare con te qui a Châteauneuf qualcosa di nuovo. Ora, che cosa vorrà mai dire qualcosa di nuovo? Vuol dire qualcosa che è diverso da ieri, no? Se io oggi faccio le cose che ho fatto ieri non è più nuovo. Allora un foyer sarà sempre qualcosa di nuovo quando noi, membri del foyer, continuiamo a superarci. Continuiamo ad andare oltre. E se noi non andiamo oltre, diventiamo vecchi e non siamo più foyer. Il foyer è qualcosa di nuovo. E qualcosa di nuovo è ogni giorno, è l'inventare qualcosa di nuovo, perché l'amore non è mai vecchio, e se tu continui a ripetere le stesse cose, una carezza non è mai la stessa, è la carezza di oggi, come un tramonto non è mai lo stesso, allora non è lo stesso tramonto di ieri, provate a fare le fotografie, se io stessi qui tutto il giorno, tutti gli anni, e ogni giorno dell'anno facessi un tramonto, avrei degli effetti completamente diversi, perché è sempre lo stesso sole che tramonta, ma è sempre diverso. Ecco, in fondo è qui, superati sempre, andare altrove, essere capaci di vivere ogni giorno l'amore che Dio ti dà come qualcosa di nuovo. Per cui se tu non vai altrove, se tu non vai oltre, se ti fermi lì, sei un po' come il servo che ogni volta che fa qualcosa aspetta il grazie. Ma se ti aspetti il grazie, non l'hai più fatto per amore, l'hai fatto per ricevere la tua ricompensa. Ricordate che San Matteo nel discorso del monte lo dice, no? Le persone che fanno il bene per farsi vedere, per farsi applaudire. Una volta ricevuto l'applauso, sei stato pagato, l'hai fatto per gli applausi. Ricevuto l'applauso, sei a posto. Se invece l'hai fatto per te, perché sei contento dentro, è un'altra cosa. Potresti anche non ricevere gli applausi, ma tu sei soddisfatto profondamente. Potresti anche non essere riconosciuto. Gesù sulla croce non è stato riconosciuto. Eppure ha salvato il mondo. Ecco, io credo che dobbiamo imparare ad andare oltre. Allora qui Gesù vede e dice, non gli dice vieni, mettiti subito a tavola, non gli dirà piuttosto prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi finché avrò mangiato e bevuto. Cioè, come se il padrone gli dicesse, non hai ancora fatto tutto. Cioè, in fondo è come se Gesù, vedete che hai già fatto questo, lui dice, vai oltre, non fermarti a quello che hai fatto. Hai arato, hai pascolato il gregge, adesso preparami anche da mangiare. Cioè, il padrone ti chiede una pienezza, ti chiede di dare tutto, di giocarti fino in fondo, un po' come Gesù, capite? Gesù non si è fermato a dire, ok, mi sono incarnato, sono nato tra i poveri a Betlemme, ho fatto i miei buoni sacrifici per 30 anni a Nazareth, mancando anche del necessario, vivendo in povertà, e dunque, mi pare basta, no? Insomma, cosa devo fare ancora per questa umanità? Devo anche andare in croce? Ah, ma ci mancherebbe altro. No, andare oltre. Ma potresti benissimo, ma poteva salvare un'umanità facendo così con le mani, oppure facendo un gesto? No, ha salvato il mondo donando se stesso, offrendo la vita. Cioè, è uno che è andato oltre, non si è fermato a dare un po', qualcosa, sono andare oltre. E proprio qui allora finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai anche tu, e continua, avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti. Cioè, se tu sei un apostolo, ecco, l'apostolo è il servo, ricordate che l'apostolo è colui che segue nella spedizione militare, Stolos è la spedizione militare, e che era una spedizione anche navale, non soltanto una spedizione fatta a piedi, e allora una spedizione fatta con la nave, si andava anche con la nave, quando uno partiva non è che torni a casa a mangiare a mezzogiorno se vai indietro il tuo generale, quindi l'apostolo non è uno che fa servizio a ore, 5 ore di scuola, 6 ore come il discepolo è lo scolare, va a scuola e poi dopo un po' di ore torna a casa, mangia a casa con la mamma la pasta asciutta, torna a casa e il giorno dopo va a scuola ancora, no, ma è uno che vive nella tenda con il suo generale, tutti per uno per tutti, la fatica, l'affrontare le battaglie, quindi è un giocarsi fino in fondo, non puoi, l'essere apostolo non è una cosa che si fa a metà, allora non è che il Signore ti dirà, ma siccome hai fatto bene, basta, adesso hai finito, no, quindi avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito i suoi ordini. Quindi non aspettarti la gratitudine, non farlo per la gratitudine. È come se dicesse agli apostoli, voi che adesso domandate, Signore aumenta la fede, ma per chi lo fate? Per chi e per che cosa fa il bene? Il bene è premio a se stesso. Devi smetterla di fare il bene perché andrai in paradiso. Ricordatevi che anche il catechismo un tempo diceva che esisteva il perdono, il dolore perfetto e il dolore imperfetto, no? Che cos'era il dolore? Il dolore perfetto era quello che ti mandava subito in paradiso, il dolore imperfetto era quello che ti mandava almeno in purgatorio, perché il dolore imperfetto era quello che ti faceva evitare il male o comunque ti faceva detestare il male per paura dell'inferno, solo per paura, non per amore. Mentre il dolore perfetto era quello che nasceva dal dispiacere di aver offeso un Dio così buono. Vuol dire, mio padre mi vuole così bene, guarda che disgraziato sono io. Allora è il dolore di aver offeso un amore così grande. Allora questo è quello che ti faceva cancellare tutto il male e andavi direttamente in paradiso, mentre il dolore soltanto di paura, prenderò un sacco di botte, cosa succederà, era un dolore che ti mandava almeno in purgatorio. È vero che anche la paura è un buon deterrente, ma non basta, occorre l'amore. Quindi da una parte c'è solo il timore, dall'altra parte c'è l'amore, ed è un'altra cosa. Ecco allora, e qui è la stessa cosa, più o meno trasferiti nel piano dell'impegno, della dedizione. Per chi lo stai facendo? Per la gratitudine del tuo padrone, perché il tuo padrone ti dica bravo, perché ti diano la medaglia, perché otterrai un diploma, un riconoscimento, anche a un livello elevato, oppure lo stai facendo veramente per gratuità, perché hai deciso di giocarti fino in fondo, perché hai deciso di andare oltre, cioè perché la tua vita è un continuo andare oltre, e proprio qui è questo giocarsi andando continuamente oltre, e questa è la scommessa, così anche voi. Infatti Gesù parte da questa constatazione semplice, Dice, se già un servo che fa bene il suo dovere sa andare oltre e sa non aspettarsi nulla, perché sa che è il suo dovere, sa che è esattamente ciò che doveva fare, tu che sei più di un servo, che sei un amico, che sei un figlio, che sei un fratello, anche tu, quando avrai fatto, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, notate bene che è un passivum divinum, chi è che ti ha ordinato qualcosa? Ricordate che il passivum divinum è un modo per evitare il nome di Dio. Non si poteva nominare il nome di Dio, non nominare il nome di Dio in vano, e gli ebrei dicevano sempre, ma come faccio a saperlo quando è in vano, quando non è in vano? Per evitare questo non nominavano affatto, però bisognava trovare dei modi. Allora si usavano dei modi tipici, per esempio colui che è nei cieli, per dire colui che è l'inafferrabile, l'irraggiungibile, che è sempre oltre, ancora una volta vedete, è colui che è sempre oltre i tuoi pensieri, tu lo immagini in una maniera, lui in un'altra, quindi è l'irraggiungibile, è l'immenso, oppure, è tanto vero che anche il Padre Nostro, no? Ricordate, Padre Nostro che sei nei cieli, cioè Padre Nostro che sei Dio, oppure Gesù che sale al cielo, Gesù che va a Dio, Gesù che sta in Dio, salire al cielo vuol dire questo, non è che ha fatto un'ascensione. È un modo di dire che entra nel cuore di Dio, sono modi per dire. Oppure si diceva, si usava il passivo, non giudicate e Dio non vi giudicherà e non sarete giudicati, cioè è Dio che non ti giudica, il passivum divinum, viene chiamato così. E anche qui vedete che c'è un passivum divinum, ciò che vi è stato ordinato, cioè ciò che Dio vi ha ordinato, quando tu hai fatto tutto ciò che è nel progetto di Dio, quando tu ti sei giocato fino in fondo e ti sei sforzato di andare sempre oltre, devi solo dire, pensate alla bella preghiera, no? Siamo servi inutili, è sbagliato, non è proprio così. È vero che la parola è inutile, la parola tradotta dal greco è proprio di per sé, se uno vuol dire non utile, ma non utile in un altro senso. Acreioi, acreios, in realtà vuol dire servi che non cercano l'utile, inutile in questo senso, ecco, inutile, cioè senza utile, cioè servi che fanno le cose gratuitamente. E noi potremmo dire, siamo soltanto dei servi, cioè siamo soltanto dei servi che fanno il loro lavoro senza cercare un utile, cioè siamo solo dei servi disinteressati, ecco in questo senso, disinteressato potremmo dire, cioè senza utile, non interessato. È chiaro che in italiano diventa difficile da tradurre, per cui cioè, la mia critica non è contro i traduttori, ma è la difficoltà obiettiva di tradurre in una lingua che è diversa da quella in cui è stato scritto, no? Allora, un conto è comprendere la profondità di ciò che è stato scritto, un conto è tradurlo poi in termini che sono comprensibili al nostro linguaggio odierno. Allora, però, se noi diciamo sono un servo inutile, sembra un po' un servo che è capace di far niente, no? No, oh, cavolo, ho arato, ho pascolato, ho adesso preparato la tavola, ho sistemato le cose, sono inutile, no? Cioè sono un servo che non cerca il proprio utile, ecco, quindi sono un servo disinteressato, siamo solo dei servi che fanno il loro dovere. Signore, sto cercando la gioia in quello che sto facendo, ecco, in fondo è qui. Cioè sono contento di quello che sono contento di vivere questa realtà in pienezza e non sto cercando nient'altro che questo. Capite che è un livello elevato, questo? Vado a messa così vado in paradiso, ma lo fai per incontrare Gesù, perché ti basta stare con lui, o perché, capite, sono due modi diversi, non è che la messa cambia, ma cambi tu, cambia il tuo modo di esserci, cambia il motivo della tua scelta, l'intenzione è importante, avere una retta intenzione è fondamentale perché l'azione sia buona, non basta fare un'azione, occorre una retta intenzione. C'è un'intenzione retta, sto facendo esattamente le cose in maniera giusta. e quindi siamo solo dei servi che vogliono fare il loro, non cercano il loro utile, ecco, servi che non cercano il loro utile. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare, ed è bello però avere questa sensazione di dire abbiamo fatto quello che dovevamo, eh. San Paolo dice: ora ho fatto tutto il mio dovere, ormai sciolgo la vela, sciolgo gli ormeggi e la mia nave sta per partire, cioè basta, non ho più niente, ho compiuto la mia corsa, ho terminato la fede, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. No, quando San Paolo presenta un po' la fine della sua vita, ho lavorato fino in fondo, se il Signore vuole che rimango, rimango ancora, perché per me è bello se posso essere utile ancora. Vedete, uno che si sa superare, San Paolo ha capito bene, fissava lo sguardo su Gesù, uno che dice se il Signore mi chiede di andare vado, ma se è un bene per me rimanere, perché posso andare oltre, dare ancora qualcosa, allora rimango. Per cui non so nemmeno io che cosa scegliere, perché se me ne vado è bene perché sono col Signore, se rimango è bene perché sto facendo qualcosa di bello per voi. E questo, l'artista non è mai povero, perché è contento dell'opera che sta facendo, è felice di ciò che sta realizzando. Ecco, capite che qui in pochi versetti c'è un po' il cuore, c'è qualcosa che tocca il cuore della nostra fede, del nostro essere cristiano, ma anche della nostra felicità di essere cristiani. Siamo dei cristiani felici o siamo dei cristiani rassegnati? Siamo dei cristiani musoni o siamo dei cristiani che portano la gioia? Capite? Sono modi diversi. Si può vivere il Vangelo con a muso duro, arrabbiati, tesi, isterici, aggressivi, e si può vivere il Vangelo invece con la gioia, con la semplicità, con l'entusiasmo. Il Vangelo è gioia, il Vangelo è buona notizia, e le buone notizie non si portano col broncio, si portano con gioia. È una buona notizia che ti chiede di superarti sempre, di andare oltre, di non fermarti lì. Ecco, una domanda che potremmo farci alla fine di questa riflessione è: in che cosa mi devo ancora superare? Che cosa vuol dire per me adesso andare oltre? Il bene che sto facendo, o che credo di star facendo, perché c'è anche la buona fede nel fare le cose, quindi quel bene che sto facendo, che credo di star facendo, per chi e per che cosa lo sto facendo? E se Dio non ci fosse? E se fosse tutta un'invenzione? Guarda, io rispondo semplicemente, sono contento di averlo fatto perché questo mi ha reso comunque felice. Non mi cambia una virgola, proprio niente. Lo diceva anche Pascal. Dice, la possibilità che Dio ci sia è come buttare per aria una moneta, 50 per 50, 50, 50. Non esiste la possibilità di provare la cosa. Però, se Lui c'è, ha un premio immenso. Se Lui non c'è, sono contento lo stesso, perché quello che ho fatto mi ha reso felice lo stesso. Mentre chi ha fatto il male comunque è sbagliato. Ha sbagliato, è scontento ed è arrabbiato. Il male non premia mai, il bene comunque è già un premio. Non so se mi sono spiegato. No? È un discorso paradossale, famosa scommessa di Pascal, no? Da buon filosofo e matematico e fisico, Pascal sapeva, diceva, ma alla fine possiamo stare qui a discutere in eterno, Dio c'è, Dio non c'è, non esiste una dimostrazione tale per cui io posso dire, se voglio dimostrare che esiste la corrente elettrica, basta che sta coi fili, gli metto le dita, c'è sì che esiste, l'ho sentita, ma Dio non è mica così, non posso dimostrarlo, posso solo dire che questo ha cambiato la mia vita, no? In fondo gli ebrei non hanno mai dimostrato che esiste Dio. Guardando la loro vita dicono, ma eravamo schiavi, ora siamo liberi, non l'abbiamo fatto da soli perché non ce l'avremmo mai fatta a scappare dall'Egitto. Dice, gli idoli sono quelli che si vedono ma non ci sono, il nostro Dio è Dio che non si vede ma c'è, perché agisce, perché opera nella mia storia, ha cambiato la mia storia, mi ha trasformato. Se non voglio credere a Lui, devo credere agli eventi. Ora, non è importante questo, capite? Ma l'importante è dire, ma per chi lo stai facendo? Guarda che se fai il bene non arricchisci Dio. Dio è già ricco abbastanza d'amore. ma se fai il bene tu porti un po' dell'amore di Dio in questo mondo. Tu cominci a portare avanti quel granello, quel piccolo mattone che costruisce quella grande casa della bontà e dell'amore che già può abitare in questa terra, e che è il segno che Dio sta cambiando il mondo e sta costruendo un'umanità nuova. Sei capace di andare oltre? Dove il Signore ti chiede di andare? In che maniera puoi andare oltre a quello che stai facendo? Che non è fare qualcosa di più, ma è la qualità. La qualità di quello che stai facendo, non la quantità. Non è l'aumentare le cose che stai facendo, ma è il dare senso alle cose che stai facendo, dare un senso nuovo. E in fondo è qui, la novità del foyer. Sto facendo con te qualcosa di nuovo. È qualcosa di nuovo. Io ogni volta che ci penso dico, mamma mia, deve essere diverso da ieri. Perché se è come ieri non è più nuovo, non è più già un foyer, è già un'altra cosa. Diventa una cosa ritrita, diventa una tiritera, diventa una monotonia. È la novità del non fare oggi quello che hai fatto ieri, ma il fare meglio e il fare di più, a livello qualitativo. Oggi è un altro giorno, e non so ancora, chissà, ed ecco allora l'impazienza e la gioia, chissà cosa sarà domani, ecco in fondo, Questo andare oltre vuol dire questo, sapendo che lui non si arresta mai e che se oggi ha fatto così, domani farà ancora di più, molto molto di più. Credo che sia una bella responsabilità e anche una bella gioia questa. Sapere che Dio sta costruendo qualcosa di bello per me, per i miei fratelli, per tutti, per il mondo. E poi la serenità di dire, sono capace di dire, Signore, sono un servo che non ha cercato il proprio utile. E saper dire, non ho cercato il mio utile. Sto cercando la felicità degli altri. Una cosa che mi colpisce sempre di Cardinal Martini, mi ricordo quando andavo a trovarlo, una frase che mi diceva prima di lasciarmi, mi diceva sempre così: posso fare qualcosa per te? E io con un sorriso dicevo, ma niente più di quello che sta facendo, sono contento di quello che lei sta facendo, ma dimmi pure con libertà, posso fare qualcosa per te? Ecco, credo che sia bello, poter, vuol dire, posso andare ancora oltre? Ecco, in fondo, posso fare qualcosa per te? Posso andare oltre? Ecco, credo che sia qui, il poter dire, posso fare qualcosa per te, cosa posso fare ancora? E se posso fare ancora qualcosa vuol dire che posso andare oltre. E allora lo sto cercando non per me stesso, ma sto domandando che cosa posso fare per farti contento. E credo che sia una delle cose belle. Personalmente mi ricordo che una delle molle che mi ha mosso 15 anni per fare il prete è stata proprio questa idea. Un'idea che fin da bambino ha guidato la mia vita, non poter vedere delle persone infelici. Mia madre mi diceva, sei stupido, stupido non nel senso di deficiente, ma stupido perché spesso andavo a casa pesto, perché non valutavo bene le mie forze. Se trovavo due grandoni che stavano picchiando uno piccolo, io mi mettevo in mezzo, poi le prendevo io, perché io non potevo sopportare di vedere l'ingiustizia, di vedere l'aggressività a questo livello. Per cui senza misurare le mie forze andavo a casa e dicevo, quella è la mia pergamena, fatto bene, un'altra volta impari, così cioè, sei proprio stupido, vai a prendere quella più grande. Ma io non me la sono presa, sono andato a difendere quella piccolina, bravo. Cioè, non potevo sopportare che ci fossero delle persone infelici. Non potevo sopportarlo, fin da bambino questa cosa qui. E mi ricordo che la molla che mi ha mosso è stata proprio questo, far felici gli altri. Ho incontrato un missionario, il 1° maggio del 1961, il quale ha raccontato le cose che lui faceva, e in quel momento io stavo cercando cosa fare della mia vita, in quel momento mi sono detto, è questo che io vorrei fare, far felici gli altri. Far felici gli altri. È questo. E credo che sia proprio... Cioè, ci sono delle cose, e questo me lo ricordo bene, chiaramente, non ricordo che idea del prete avevo allora, probabilmente è caduta, sono diventate altre, però c'è questa cosa che mi rimane dentro e che è ancora questa. Cioè, in fondo, se tu porti qualcosa di tuo, lo farei contento un attimo, ma se porti Gesù fai felice l'altro, perché lui è l'amore, lui è la bontà del Padre, è la trasparenza del Padre, fa felici gli altri. E capite che non si può mai far felici gli altri fermandosi. Se ti fermi, bisogna andare avanti, questo andare oltre, in fondo è tutta qui la scommessa del Vangelo, questo andare oltre, cioè mi sembra un po' la parola magica che riassume un po' tutta la storia di Gesù in fondo. Bene, ci fermiamo qui, anche se sappiamo che dobbiamo andare oltre.